E sulle note di questa meravigliosa Sing 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 della Benny Goodman Orchestra andiamo ad introdurre un bravissimo docente musicologo, perché è un musicologo, perché i musicologi esistono. Dall'altra parte del telefono c'è Fabrizio Basciano. Buongiorno.
Ciao, buongiorno, ciao, come stai?
Bene, ben ritrovato.
Ottimo.
Per i più disattenti lo ricorderei autore, peraltro tu sei uno scrittore, sei un autore, sei un giornalista anche della bottega dei falsi autori, il grande bluff della musica pop, che tra l'altro è uno dei libri più interessanti che ho letto negli ultimi anni, di cui abbiamo parlato.
Grazie.
Molto da queste parti. E poi ti abbiamo sentito recentemente, ahimè, per la scomparsa del maestro Franco Battiato, che tu hai avuto insomma la possibilità di conoscere, di lavorarci insieme, ci hai scritto dei libri molto importanti. Io ti disturbo, ti disturbiamo perché tu sei infaticabile e hai scritto, ti ci è voluto secondo me un sacco di tempo, un manuale di storia della popular music e del jazz.
Esatto, sì, è verissimo, no, ma figurati, più che disturbo è un immenso piacere. Questo manuale ha preso diverso tempo sicuramente, però viene fuori da un altro lavoro che ho fatto con il Surian, il manuale di storia della musica, quello insomma abbastanza diffuso in tutti i nostri conservatori, quindi è stato un ampliamento di quel lavoro già fatto lì, insomma.
Possiamo dire che questo manuale di storia, così magari i nostri ascoltatori non si prendono paura, è da una parte vero che è un grande manuale dove si racconta la musica fino ai nostri giorni, quindi diretto anche allo studio accademico, però è anche un'appassionata lettura, cioè non bisogna essere per forza su un banco di scuola all'università.
Ma sì, assolutamente, anche perché poi alla fine non stiamo parlando, diciamo, di materie ostiche, stiamo parlando di musica innanzitutto, e nello specifico di pop, rock e jazz, cioè della musica che è un po' la colonna sonora delle nostre esistenze, quindi deve essere anche una lettura piacevole, altrimenti sai che noia, insomma.
È vero. Senti, siccome è un librone enorme, io ho detto partiamo dagli esordi, poi magari ci risentiamo altre volte e facciamo dei piccoli pezzettini. Io partirei dall'inizio, proprio dal termine popular music, no? Che si è diffuso negli anni venti, e un po' ho visto ci sono tante teorie, tanti studiosi, ognuno ha voluto dare la sua idea del termine popular music.
La cosa interessante di popular music è il fatto che ci toglie dall'imbarazzo di dover chiamare i repertori pop, rock e affini musica leggera, che è una storia abbastanza triste come definizione, perché è un po' dispregiativa, come se poi dovesse esistere invece una musica seria, in qualche modo musica seria da una parte e musica leggera dall'altra. Invece popular music è un termine neutro con cui appunto a livello internazionale ormai si indicano i generi pop, rock e affini, tutto quello che ne discende in qualche modo, rhythm and blues eccetera. Io lo trovo molto azzeccato.
Io ho introdotto la nostra chiacchierata con il grande Benny Goodman, per cui peraltro è anche un appassionaccio, però il tuo manuale si apre sulla canzone napoletana e la sua epoca d'oro.
Perché poi alla fine vedi questa benedetta popular music parte da più epicentri possibili, sia a livello geografico sia a livello temporale, come già la canzone, diciamo, americana di metà 800, quindi Stephen Foster, il famoso autore di O Susanna, e poi anche Daniel Emmett, l'autore di Dixie, no? Anche così il repertorio partenopeo della prima metà dell'Ottocento, Guglielmo Cottreau, questo grandissimo trascrittore, insomma, dei canti popolareschi napoletani, che li porta per la prima volta, insomma, su pianoforte, per pianoforte e voce, creando così un repertorio di canzoni ad uso praticamente urbano per la prima volta, cioè i canti popolari napoletani diventano così urbani e in questo modo entrano a far parte dell'editoria, venendo così diffusi in tutta Europa e giungendo anche nei salotti bene della Parigi dell'epoca, ad uso magari anche di persone come grandi musicisti come Franz Liszt o Friedrich Chopin. Ecco, questa è la prima grande tradizione popular europea.
Poi ovviamente ci spostiamo dall'altra parte dell'oceano con New Orleans, New York, quindi la nascita del primo genere, come dici tu, made in USA, cioè il ragtime, il Dixieland, c'è un'attenzione alla Storyville, e poi ovviamente c'è tutta una bella dissertazione sul termine jazz, la nascita di questo termine ancora se ne discute peraltro, e poi negli anni 20 e 30 si arrivano alle grandi figure jazz.
Esatto, sì, il termine jazz ha creato parecchie teorie, parecchie ipotesi. Io quella che tra le varie che riporto nel libro c'è questa molto, come dire, suggestiva, in qualche modo ci fa immaginare proprio l'epoca e l'ambiente, cioè il profumo che prostitute che insomma lavoravano nei bordelli di Storyville utilizzavano più abitualmente, cioè il gelsomino, jasmine, una diminuzione appunto di questo termine, diciamo appunto fa nascere questo termine jazz, e la musica che si suonava lì era appunto il primo jazz, quindi in qualche modo c'è questa specie di affinità tra gli odori e i suoni che insomma in qualche modo abitavano in quei luoghi, in questo quartiere Storyville, che era appunto il quartiere a luci rosse della New Orleans dell'epoca. Da lì nascono tutti i primi jazzisti così riconosciuti, che poi appunto si sposteranno a Chicago, che poi andranno a New York, e che inizieranno questa meravigliosa storia americana.
Ecco, ci sono un bel po' di aneddoti anche divertenti, c'è proprio una bella dissertazione musicale dentro manuale di storia della popular music e del jazz, ma ci sono anche aneddoti importanti, e lo dico anche a quelli che dicono io so già tutto, non è vero, se non leggete il manuale non sapete tutto. E poi si diceva appunto New York negli anni 20 e 30, arrivano le grandi figure da Ella Fitzgerald, Billie Holiday, Sarah Vaughan, lo swing, l'epoca d'oro delle grandi di big band, abbiamo iniziato la puntata, sì, con Benny Goodman, ma io ricorderei Count Basie fino ai miei adorati crooners.
Sai, dietro tutti questi grandi personaggi ci sono anche delle storie molto travagliate a volte, soprattutto, sì, per le donne, insomma tu hai nominato Ella Fitzgerald, io aggiungerei Bessie Smith, la grande imperatrice del blues, e poi ancora oltre Billie Holiday. E queste sono tutte storie fatte di grandissima sofferenza umana, esistenziale, quella sofferenza che poi sentiamo in quelle voci, tocchiamo con mano in quelle voci, e che non è come dire ulteriormente ripetibile, perché appunto viene da, come dire, un substrato umano che andava avanti da secoli. Non a caso appunto una come Billie Holiday sarà la prima interprete di quella Strange Fruit che veramente trazierà i cuori del pubblico americano. È l'epoca appunto dei grandi strumentisti, e per la prima volta le voci cominciano ad essere utilizzate come strumenti. Billie Holiday vuole piegare la sua voce ad essere uno strumento, così come tutti gli strumentisti che l'accompagnano nelle sue volate vocali. È un'epoca bellissima, è l'epoca appunto, come hai detto tu, delle big band, e sicuramente è l'epoca dei grandi dei grandi club, quindi a New York spopolano questi club dove i neri suonano, intrattengono, e i bianchi si fanno intrattenere. Il segregazionismo è molto, certo, presente.
Poi sempre in questa prima parte del tuo manuale c'è un lungo capitolo dedicato all'Italia del jazz, alla Francia, seconda patria del jazz, ma io chiuderei la nostra prima chiacchierata con una parte forse poco nota al grande pubblico, io infatti conosco pochissimo, ovvero la popular music fascista.
Questo è bellissimo, anche perché, come dire, tutti i regimi, e in questi giorni insomma stiamo, sì, vedendo delle cose che un po' ci ricordano quello che abbiamo vissuto noi tanti anni fa, tutti i regimi cercano di indirizzare l'arte in un certo modo, lo fanno in modo molto, come dire, con grande pressione, e anche il fascismo ebbe tutta la sua produzione di canzoni, quindi di popular music, di quattro tipologie diverse. C'erano quelle, vabbè, le canzoni antropologiche, c'erano le canzoni belliche, c'erano le canzoni rurali, insomma c'erano tutte queste tipologie di canzoni, tra quelle belliche per esempio ovviamente ricordiamo Faccetta Nera, che in qualche modo doveva giustificare agli occhi dell'opinione pubblica italiana l'invasione abissina da parte appunto del regime fascista, dargli una ragione e in qualche modo rinvigorire anche gli animi. Ecco, queste canzoni servono pure a questo, a dare delle giustificazioni a politiche altrimenti molto molto discutibili.
Fabrizio Basciano, ci fermiamo qua per questa prima introduzione del tuo manuale di storia della popular music e del jazz, ci risentiamo molto presto, grazie ancora, sei sempre ricco di informazioni, e ci sentiamo presto, intanto io ti saluterei proprio con una grande Ella Fitzgerald. Buon lavoro e a risentirci.
Una buona giornata, ciao.
Ciao, ciao, ciao.
It's getting near dawn when lights close a tired eye. I'll soon be with you.